fare di Laura Bettini.
Buona giornata, buon sabato, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si Può Fare, che vi riporta, perché ciclicamente è giusto farlo, a vedere quella che è la situazione della raccolta dei RAEE, in particolare quelli domestici, quindi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Perché? Perché nel nostro paese si migliora, ma purtroppo sembra di capire non abbastanza. Vediamo intanto quelli che sono i dati che sono stati raccolti nel 2024 dal consorzio Aerion WE, di cui è direttore generale Giorgio Arienti, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, situazione della raccolta cresce, e questa è una buona notizia, c'è un più 2%, però non cresce abbastanza.
Sì, è vero, però dai, per una volta partiamo dalle buone notizie.
Sì, no, infatti partiamo dal più 2.
La raccolta cresce, siamo arrivati noi di Aerion WE a 237.000 tonnellate di RAEE, e cresce soprattutto nel raggruppamento R4, che è quello delle piccole apparecchiature, quindi tutto quello che noi abbiamo nei nostri cassetti, nelle nostre tasche, che cresce del 5%, il che forse vuol dire che alcune iniziative di comunicazione e anche il lavoro che fate voi con i media è stato utile, forse i cittadini italiani stanno cominciando a capire l'importanza della raccolta differenziata dei RAEE. E poi vale la pena di sottolineare che è stato un anno molto positivo per quanto riguarda il riciclo, cioè l'88% in peso dei RAEE gestiti è diventato materia prima seconda, quindi parliamo di ferro, di alluminio, di rame, di plastica, per citare le materie prime più comuni, e il lavoro che facciamo noi ha permesso di evitare l'emissione in atmosfera di quasi 2 milioni di tonnellate di CO2, quindi un contributo alla lotta al cambiamento climatico molto significativo. Allo stesso tempo ha permesso di risparmiare 337 milioni di kilowattora. Quindi un lavoro positivo, un lavoro significativo per l'ambiente e anche per la nostra economia. Certo, come diceva lei all'inizio, è una crescita modestissima, potremmo fare molto di più, abbiamo un target fissato dalla Comunità Europea che è lontanissimo da dove siamo adesso, e quindi bisogna davvero fare tanto, fare di più, e lo dico a noi del consorzio, ma soprattutto lo dico a quelli che vengono prima di noi lungo la nostra filiera, perché prima di noi vengono i cittadini e vengono i soggetti che devono fare la raccolta dei RAEE, che sono per legge i comuni, i nostri comuni e i distributori, i negozianti di apparecchiature elettriche elettroniche.
Questo va sempre ricordato perché è fondamentale, e tra l'altro sono cresciuti i piccoli RAEE, non sono cresciuti quindi quelli un pochino più grossi, o sono cresciuti meno, diciamo, in percentuale. Volevo ricordare, sto cercando il modo di trovare un bicchiere mezzo pieno, Arienti, non è facilissimo. Grazie. Comunque, dovremmo raccogliere circa 12 kg di rifiuti elettrici ed elettronici per abitante per centrare gli obiettivi europei. Attualmente siamo fermi alla metà, a 6 kg. Ora, l'obiettivo europeo non è che è stato fissato così casualmente, immagino sia una stima del venduto. Insomma, uno dice tanti ne entrano, tanti ne dovrebbero uscire dalle case.
È vero, spendiamo anche una lancia, spezziamo lancia anche su questo tema.
Spendiamola pure se serve a tirarne di più.
Spendiamola se serve. In realtà la Comunità Europea ha fissato un target che è una percentuale dell'immesso sul mercato degli ultimi 3 anni. Quindi se sono state vendute mediamente negli ultimi 3 anni 1 milione di tonnellate, dobbiamo raccoglierne 650.000. Però così facendo trascura completamente almeno un elemento, ed è che ci sono apparecchiature che hanno un ciclo di vita così lungo che non verranno certamente raccolte quest'anno se sono state vendute negli ultimi 3 anni. Faccio un esempio per tutti: i pannelli fotovoltaici, che fortunatamente sono in significativa crescita nel nostro paese, perché vuol dire che forse la transizione energetica un pochino riusciamo a farla. I pannelli fotovoltaici venduti 3 anni fa, 2 anni fa e 1 anno fa entrano nella quantità di apparecchiature vendute e quindi nel denominatore di questa frazione che esprime il target, ma non certamente non le raccogliamo quest'anno. Se va bene, le raccoglieremo tra 8, 10, 12, 15 anni. Questo vuol dire che il modo con cui la Comunità Europea ha fissato il target è sbagliato, tant'è che nessun paese a livello europeo ha raggiunto il target. Al di là di questo, quindi c'è
non dico che ci mette un pochino il cuore in pace, ma insomma ci dà una prospettiva un po' più luminosa, anche perché si parla di cose che durano.
Certo, bisogna che la Comunità Europea cambi la modalità di definire il target. Rimane il fatto che il potenziale nostro è enorme, perché se guardiamo il tasso di raccolta, quindi la percentuale di RAE che riusciamo a raccogliere per i piccoli elettrodomestici, giusto per tornare al tema con cui ho iniziato, il tasso di raccolta è del 13%. Ora vuol dire che riusciamo a raccogliere e a gestire correttamente 13 kg ogni 100 kg che vengono venduti. Questo è veramente ridicolo.
Cioè non è, 13 65 ogni 100.
Sarà sbagliato. Ecco, 65 sarà sbagliato, ma 13 è ridicolo. Allora, al di là del fatto che appunto il target possa essere espresso meglio, c'è veramente tantissima strada da fare. E se guardiamo le grandi apparecchiature, perché non tutta la colpa è dei cittadini, spesso è il sistema intero che ha qualche falla, se guardiamo le grandi apparecchiature abbiamo un tasso di ritorno dell'ordine del 50%, che potrebbe anche dire, beh, che bello, va, siamo molto più vicini al 65%, ma se ci ragioniamo un attimo e guardiamo qualche numero, stiamo parlando di prodotti frigoriferi e lavatrici che hanno un mercato prevalentemente di sostituzione, quindi diciamo che nel 90% dei casi se compro un frigorifero perché butto via quell'altro, poi ci sono le nuove famiglie, ci sono le nuove cose. Gli ultimi dati disponibili nel 2023 sono stati messi sul mercato 415.000 tonnellate di queste apparecchiature, e con un tasso di sostituzione del 90% ci attenderemmo 370.000 tonnellate, grosso modo. Ne sono arrivate 230.000. Ora mancano 140.000 tonnellate di frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, che se prendiamo un peso medio di 50 kg sono 2.800.000 pezzi che sono usciti nel 2023 dalle nostre case, perché non credo che nessuno abbia in casa la seconda lavatrice, il secondo frigorifero, e sono usciti dalle nostre case e non si sa dove sono finiti. Allora, questo, soltanto questo, cioè se riuscissimo a intercettare queste 140.000 tonnellate di grandi apparecchiature, saremmo molto più vicini al target di quanto lo siamo oggi.
Allora, una cosa va ricordata, sì, prego Arienti, poi la ricordo dopo.
Certo. Qui il problema non sono i cittadini, il problema è la mancanza di servizi a disposizione dei cittadini, perché se io devo liberarmi del mio frigo o della mia lavatrice e non so a chi darlo, perché non c'è nessuno che lo vuole ritirare, perché non ci sono i servizi del comune, perché il negoziante fa finta di non doverlo ritirare, io non so cosa fare, e se non so cosa fare troverò una soluzione qualunque essa sia. Quindi bisogna aumentare i servizi a disposizione del cittadino, altrimenti questo buco nero non riusciamo a colmarlo.
Esattamente quello che stavo per dire, quindi detto da fonte più autorevole è ancora meglio ricordare da una parte chi ha dei doveri come ad esempio i comuni, e dall'altra parte anche chi ha altri doveri come quelli del ritiro dell'usato, che hanno appunto coloro che vi vendono il nuovo, soprattutto quando si parla di grossi elettrodomestici. Dovrebbe essere scontato, non ancora lo è, però noi insistiamo perché questo è il fatto. Mi concentrerei sul finale e su quell'88% del raccolto che comunque è diventato qualcos'altro, è ritornato a nuova vita. Non è piccola come quota, e direi fondamentale che siamo riusciti a raggiungere questo.
Il tasso di riciclo raggiunto, l'88%, è significativo, però noi siamo capaci di riciclare bene le materie prime presenti in maggiore quantità all'interno dei RAE, quindi come dicevo prima il ferro, il rame, l'alluminio e la plastica. Cosa manca per arrivare dall'88 più vicini al 100? Beh, a parte una certa quantità di materia che comunque non potremmo riciclare, un esempio è il poliuretano contenuto nelle schiume dei frigoriferi, che diventa una polvere priva di proprietà meccaniche, quindi difficilmente utilizzabili, ma altrimenti ci sono presenti nei RAE quel gruppo di materiali che vengono chiamati critical raw materials, materie prime critiche, che sono presenti in quantità molto piccola all'interno di ciascuna apparecchiatura, che sono fondamentali per molti settori moderni della nostra industria, ma che si fa fatica a tirar fuori, proprio perché essendo presenti in quantità molto piccola richiedono tecnologie sofisticate, costose, richiedono investimenti significativi che oggi si fa fatica a fare, perché raccogliendo pochi RAE gli investimenti in tecnologie sofisticate non risultano giustificati, non risultano sostenibili. Quindi bisognerebbe raccogliere di più per consentire anche in Italia lo sviluppo di impianti che permettano di riciclare il neodimio, il tantalio, tutte quelle materie, le terre rare, tutte quelle materie prime che appunto sono importantissime ma che sono difficili da estrarre.
Precisamente, qualcosa si muove, ne parleremo tra pochissimo. Io nel frattempo ringrazio Giorgio Arienti, che è il direttore generale di Aerion UE. Buona giornata e alla prossima.
Grazie altrettanto.
Grazie. E con Giorgio Arienti ci siamo lasciati parlando di materie prime critiche, di metalli preziosi, ce ne sono tanti da recuperare e qualche movimento preannunciavamo in questo settore in Italia. Ritrovo in proposito con molto piacere Omar Cescut, l'amministratore delegato di BTT Italia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi. Anzi, bentornato. E grazie per avermi richiamato. Grazie.
Grazie a lei per essere qui. Quando ci siamo, per così dire, conosciuti, quindi quando ci sentimmo, l'azienda era più piccola, nel dicembre scorso Nord Engineering insomma è entrata con voi acquisendo il 60% di BTT, lavorando quindi insieme su progetti che sono specifici a questo punto, direi, sul tema della raccolta dei RAE e poi della loro lavorazione. È vero?
Sì, assolutamente, siamo cresciuti, con noi è entrato al 60% un grosso operatore della raccolta urbana e l'idea è proprio quella di passare da un concetto di comodino all'impianto, passando attraverso proprio per il cassonetto intelligente, il cassonetto tecnologico che possa andare a recuperare tutti quei RAE che noi teniamo custoditi ma che di fatto non utilizziamo in casa.
Quelli che piacerebbe tanto ad Arienti veder finire nelle raccolte, ma che talvolta è difficile, scomodo, siamo pigri. Ecco, se noi avessimo magari raggiungibile un cassonetto nel quale conferirli, forse la raccolta migliorerebbe, avrebbe un bel balzo.
Sì, assolutamente, il concetto è proprio quello della urban mining, ovvero in tutte le città, ma tutti noi siamo in qualche modo proprietari di una ricchezza distribuita, che è distribuita nelle nostre case e che poi ha difficoltà a ritornare nelle piazzette ecologiche. E il cassonetto vuole essere proprio uno strumento facilitante per poter dare un riferimento sicuro da un punto di vista tecnologico per la distruzione del dato sensibile all'interno dei RAE, ad esempio i telefonini, e poi che sia assolutamente in zone tranquille, sicure, protette, così uno, come quando va a conferire l'umido, va a conferire la parte tecnologica.
Eh sì, perché poi è proprio perché diventa una risorsa, non deve essere neanche, diciamo così, facilmente apribile o attaccabile questo cassonetto.
Sì, assolutamente.
Chiamiamolo cassonetto, poi immagino sia qualcosa di un po' più sofisticato, ecco, del cassonetto.
Ma di fatto è una cassaforte, perché voglio dire, con il valore che i RAE hanno dopo la trasformazione e quindi il recupero dei metalli preziosi e delle terre rare che da lì possiamo andare a recuperare, di fatto questa è una cassaforte, perché c'è del valore. Certo che c'è del valore se la quantità è importante e quindi l'impianto lavora in continuità, però quello che viene conferito è prezioso a tutti gli effetti, è prezioso per la comunità di riferimento ed è prezioso per il sistema paese.
Senta, io adesso così affermo una cosa perché prevengo già gli ascoltatori che tra poco diranno: ma se è così prezioso perché non me lo pagate questo che c'è dentro al mio telefonino, no? E io faccio presente loro che se lo tengono a casa è una risorsa immobilizzata, inutilizzata e che non fa del bene neanche tra l'altro al paese, né in ambito, diciamo, di dare lavoro a chi lavora nelle vostre aziende, né neanche come ricchezza alla quale possiamo fare riferimento per la realizzazione di nuovi prodotti. Alla fin fine tutto questo tiremo la fa sì che ci sia una stasi.
Ma i progetti che fanno riferimento a una filosofia urban mining sono progetti sicuramente di raccolta, ma poi anche di restituzione in quel territorio. L'impianto che IREN gestisce, ad esempio a Terranuova Bracciolini, ha la capacità di tracciare il conferimento, ovvero se da via Vittorio Veneto, semplifico, io ho una raccolta di un certo tipo, io posso dialogare con la città e quindi con la via Vittorio Veneto per poter restituire in termini di valore anche un contributo. per un'operazione magari sociale, per un'operazione di sostenibilità, per un'attenzione ad alcune persone svantaggiate, io ho la possibilità di restituire valore da dove proviene il mio orare.
Ah beh, sono contenta di avere così inconsapevolmente suscitato anche questa sua risposta. Non sapevo che si potesse fare, meglio così le persone saranno più invogliate. La vostra storia, volevo ricordare un po', come BTT nasce con la grande competenza in un ambito che è quello dell'industria orafa nella zona di Arezzo, quindi un distretto molto specializzato. Questo ci fa capire che le competenze italiane ci sono, vanno messe a servizio magari di nuovi problemi, nuove questioni.
Assolutamente. Noi nasciamo in un territorio che è orafo per vocazione, ma il nostro mestiere non è proprio quello dell'oreficeria, ma è proprio quello del recupero dei metalli preziosi nei primi 40 anni, diciamo, da provenienza mineraria, ovvero dalla barra d'Orè, quindi estrazione di prezioso dalla miniera del territorio. L'idea che ci ha accompagnato negli ultimi 5 anni è proprio quella di portare questa dote di conoscenza, di processo, nell'economia circolare. L'Italia ha un grande esempio, me lo lasci dire, anche se il rischio è di andare fuori tema, ma ha un esempio virtuoso di quello che è il valore del territorio, che sono ad esempio i consorzi DOP e IGP. E i consorzi, che sono 300, oggi vanno a valorizzare quello che è una tipicità locale, DOP e IGP. Allora proviamo a pensare se riuscissimo in qualche modo a farci ispirare dai territori da questo punto di vista, così come lo sono le ricchezze dell'agricoltura, lo potrebbero essere anche le ricchezze dell'urban mining, ogni comunità che si rende in qualche modo partecipe di portare un contributo di valore all'impegno un po' più ampio. Questo concetto noi l'abbiamo mutuato in questo momento. In questo momento noi non possiamo più parlare, ad esempio, di globalizzazione, a cui noi eravamo abituati come attività principale, nel senso che i nostri impianti sono in tutto il mondo. Ma oggi dobbiamo necessariamente pensare a quello che sta succedendo nel mondo, ma poi agire nel piccolo. E quindi l'urban mining è il riferimento in qualche modo di valore per questo tipo di attività. Non rinunciamo all'altro, ma cerchiamo di costruire percorsi importanti e significativi nelle comunità in cui poi alla fine noi viviamo.
Questo è avrebbe una ricaduta molto positiva in generale sulla comunità, al di là del fatto che potrebbe portare valore, quindi no, tutto quello che ne consegue, ma proprio nella creazione di una rete, di una consapevolezza e competenza che tante volte su questi temi non c'è.
Ma l'industria italiana oggi del recupero e dell'affinazione è un'industria straordinaria che in qualche modo andrebbe valorizzata, perché di fatto l'ambiente, ed è in questo contesto che noi ci muoviamo, ha degli operatori straordinari che fanno del recupero e del riciclo la loro missione, anche etica, non solo economica e anche business, perché il recupero del RAE e dei rifiuti complessi che oggi la comunità produce sono un impegno sia delle imprese ma del sistema paese, ed è sicuramente uno degli ambiti di crescita e di sviluppo importante per il futuro. Ad esempio, per poter competere in questo mondo di chiusura, gli Stati Uniti, la Cina, non voglio fare scenari, no, che non mi competono, però riuscire ad essere autonomi nel recupero di quelle terre rare, di quei materiali strategici per l'aerospazio, il fotovoltaico, la metalmeccanica, la chimica, i trasporti, ci consente di poter essere competitivi in un momento storico complicato, difficile.
Ah, questo senza dubbio, di essere competitivi nel vostro caso poi anche a livello europeo, portando magari una tecnologia, degli impianti, delle attività che farebbero comunque bene in generale all'economia italiana. Però stavo pensando, con una raccolta così ancora bassa, la crescita poi di queste iniziative, di queste imprese è frenata. Dobbiamo lavorare moltissimo anche per far capire la connessione che c'è tra la raccolta che facciamo a casa e il, come dire, no, quello che ci raccontava lei anche in tema di indipendenza, di materie prime, seconde e così via.
Ma credo che il grande lavoro di educazione, di formazione, di informazione che sta facendo anche Arion da questo punto di vista è fondamentale. Il cittadino in qualche modo deve essere invitato, rassicurato e anche valorizzato nel suo conferire, no, ciò che gli è proprio. E credo che il passaggio anche con le scuole, anche da un punto di vista formativo, sia fondamentale per riuscire a far sì che ci sia una filosofia del recupero che sia quotidiana, che sia in qualche modo che consenta poi ai grandi impianti di poter operare, di poter lavorare, di rimettere nei circuiti industriali gli stessi materiali. Di fatto noi, soprattutto con i metalli preziosi, viviamo quello che è un'economia della perpetualità, ovvero che l'oro si rigenera in continuazione, l'argento anche. Quindi riuscire a innescare meccanismi virtuosi perpetui di raccolta, sviluppo e rigenerazione credo che sia fondamentale per il futuro.
La ringraziamo davvero molto per essere tornato a trovarci. Torni, ci porti altre grandi novità, arrivi con il cassonetto pronto per tutti. Grazie davvero a Omar Cescut, BTT Italia, buon lavoro anche a Nord Engineering e alla prossima occasione.
Grazie mille, buon lavoro a voi, in bocca al lupo.
Grazie, ci fermiamo per un istante, torniamo tra pochissimo.
Si può fare.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 14 nella versione Express On Air, solo su Radio 24 e in podcast in versione extra large con tutte le rubriche e le indicazioni utili di Espatrio al completo, tutte le volte che vorrete. Cercate Generazioni Mobili sulle principali piattaforme audio. Non vi costa nulla.
Può fare.
Riprendiamo la nostra puntata dedicata ai RAE con un progetto concreto che ha vinto uno specifico concorso Rigenerae. È con noi Silvia Orlandini, responsabile comunicazione e didattica ambientale per Società Canavesana Servizi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, qui siamo intanto per dare geograficamente un riferimento, beh, stiamo parlando un po' di tutta Italia oggi, sono molto contenta, andiamo a nord di Torino e parliamo di un progetto di raccolta RAE, un progetto che è stato scelto dal centro di coordinamento RAE al quale aderiscono 15 consorzi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, uno dei quali avete già sentito è Aerion Wii, un altro lo sentirete tra poco. Bene, bene. Qui nel CDC RAE, Centro di Coordinamento RAE, è nato questo progetto, questa proposta Rigenerae, e voi vi siete piazzati alla prima posizione della graduatoria nazionale. Bravi. Qual è l'obiettivo e come mai avete vinto? Cosa fate per meritarvelo?
Allora, diciamo che l'esigenza del progetto è nata prima di tutto prendendo in considerazione i dati di raccolta del nostro territorio. Noi purtroppo abbiamo dei dati di raccolta che sono medi pro capite, quindi di rifiuti che sono di rifiuti elettronici che sono inferiori rispetto alla media nazionale, alla media regionale. Quindi siamo partiti da un'analisi in realtà del cercare di trovare nuove forme per incentivare la raccolta di questo tipo di rifiuti, che spesso dalla maggior parte dei cittadini vengono un po' sono poco conosciuti, perché spesso magari si pensa ai grandi rifiuti elettronici, quindi lo so, il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, ma c'è tutta una gamma di rifiuti che sono le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche che spesso drammaticamente in realtà o si tengono a casa oppure si buttano magari nell'indifferenziato. Ma spesso questa cosa avviene perché li si vedono piccoli, quindi magari si pensa che in realtà dentro non ci sia tutto quel valore che in realtà oggi sta diventando sempre più prezioso e sempre più raro nell'ambiente. E quindi siamo partiti dall'analisi dello scarso quantitativo, inferiore quantitativo raccolto nel nostro territorio, e siamo anche partiti dalla necessità di valorizzare invece l'importanza di raccogliere separatamente i rifiuti elettronici. Questi sono un po' stati i nostri due punti fermi che hanno mosso un po' l'esigenza di partecipare a questo bando di comunicazione.
Ho letto che la vostra media era di 5 kg per abitante. Abbiamo detto prima con Arienti di Erion che la media nazionale è di 6, quindi distanti, non distantissimi, ma se pensiamo alle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, ne abbiamo tantissime, quelle pesano pochi grammi, quindi fare un chilo con quei pochi grammi è comunque un bello sforzo. Come vi comporterete?
Allora, diciamo che il progetto in realtà è già partito a pieno ritmo, perché il progetto prevede tutta una serie di attività di cui sicuramente l'attività principale è l'attivazione di una micro raccolta di prossimità, che, mi spiego in parole poverissime, è in realtà il posizionare un contenitore destinato proprio alla raccolta di piccole apparecchiature elettroniche. Faccio degli esempi: può essere lo smartphone, come il tablet, come anche le cuffiette, come il caricabatterie, il fondaviaggio, tutti quei piccoli apparecchi elettronici che quando smettono di funzionare diventano un rifiuto e che classicamente accantoniamo e spesso e volentieri non portiamo da nessuna parte, ce li teniamo a casa. In realtà invece abbiamo pensato che nei nostri comuni più grandi, quindi quelli che hanno dai 2000 abitanti in su, e nelle scuole medie del territorio si potesse attivare appunto questa piccola raccolta di prossimità, in cui noi portiamo un contenitore che rimane permanente nei comuni e nei plessi, in cui per quanto riguarda le scuole, i ragazzi della scuola, ma anche tutte le persone che in realtà a scuola vanno, le famiglie ovviamente, ma anche gli insegnanti, tutti gli operatori scolastici, possano portare le apparecchiature elettroniche che non superano i 25 centimetri, perché questo è il diametro della bocca di conferimento del contenitore che abbiamo portato. Stesso ragionamento vale per i comuni. Nei comuni con più di 2000 abitanti è stato posizionato un contenitore, il contenitore tra l'altro allestito con tutta una serie di materiali informativi che spiegano che cosa buttare, come buttare, e in questi contenitori presso i comuni possono invece conferire i cittadini. Ci tengo a precisare che in realtà l'idea del progetto è nata anche da un altro finanziamento che avevamo ricevuto un paio di d'anni fa sempre dal centro di coordinamento RAE per attivare lo stesso tipo di raccolta nelle scuole superiori. Era un progetto per noi super sperimentale, abbiamo visto che ha funzionato e quindi da qui abbiamo detto va bene, riproviamoci e
ampliamo.
Avviamo ad un'altra fascia di età per le scuole e proviamoci anche con i comuni, così vediamo un po' qual è la risposta anche dei cittadini.
La mia curiosità è relativa in parte al perché tanti si tenevano a casa questi rifiuti, se vi siete dati una risposta. Sì. Era solo una questione di comodità oppure di estensione del territorio? No, c'è stata una motivazione, perché se no, se li avessero conferiti tutti erroneamente non ne avreste recuperati tanti, diciamo, o non avreste avuto così successo, probabilmente erano a casa veramente.
Allora, se penso anche alle nostre abitudini a casa, lo smartphone ad esempio è il classico rifiuto che ci teniamo nel cassetto, perché c'è come dire un'affezione particolare per sì. questo tipo di dispositivi, per cui si tende a tenerli a casa, ad accumularli e a non volerli lasciare, un po' perché ci siamo anche detti che forse c'è un po' un timore rispetto alla fuga di dati che in questi apparecchi ci possono,
certo,
possono essere sì, sì. Possono essere custoditi, quindi una spiegazione più psicologica in realtà che non pratica è stata quella di dire magari facciamo fatica a separarcene, o forse un po' anche per pigrizia, perché in realtà servizi per il conferimento dei RAE ce ne sono sul territorio, perché noi abbiamo 6 centri di raccolta e in ognuno dei centri di raccolta puoi portare tutto i raggruppamenti di RAE. I RAE più grandi addirittura, vabbè, c'è anche la raccolta domiciliare ingombranti, per cui noi veniamo a prenderteli a casa. Quindi, come dire, opportunità ce ne sono. È chiaro che la raccolta di prossimità che abbiamo attivato è uno strumento in più, non è lo strumento esclusivo. Il piccolo RAE posso continuare a portarlo al centro di raccolta senza problemi, ma magari ce l'ho vicino e come dire riesco sì, a sì. separarmi un po' più facilmente da questo tipo di apparecchi.
No, questo lo capisco specialmente per quanto riguarda i telefonini, ma ce ne sono altri che appunto vedo nell'elenco che appunto voi avete preparato, e va bene, le lavatrici, le lavastoviglie, questo è difficile che uno se ne tenga doppie, però il forno a microonde, le lampadine, cose così, uno perché le deve accumulare? No? Insomma, veramente sì.
Guardi, effettivamente ci sono anche delle abitudini che abbiamo che è difficile da scardinare, perché sì. questo è l'altro percorso, e l'altra spiegazione è che forse non ci rendiamo conto di quanto materiale prezioso c'è in queste apparecchiature, perché non siamo più abituati a, o non siamo ancora abituati ad avere come dire la necessità di far fronte ad una reale scarsità di queste materie prime. Nel tempo in realtà dovremo abituarci a guardare veramente con un occhio diverso i nostri rifiuti, perché in particolare i rifiuti elettronici sono rifiuti che come dire contengono davvero tante materie prime che oggi sono sempre più rare, sempre più scarse, sempre più preziose, quindi il nostro punto di vista deve proprio cambiare, non solo rispetto ai rifiuti elettronici ma rispetto ai nostri rifiuti in generale, mi permetto di dire.
Sì. E la chiave l'avete trovata nelle scuole. Le scuole sì. sono il grimaldello per raggiungere il cuore delle famiglie, noi l'abbiamo detto molte volte, voi ci avete lavorato, avete costruito questo progetto, l'avete presentato al centro di coordinamento dei RAE e vi siete posizionati per primi e quindi il progetto è stato finanziato. Riassumo, Silvia Orlandini, perché siamo giunti sì. al termine del nostro collegamento.
Ah, caspita, è volata!
È volata, complimenti a tutti voi. Silvia Orlandini è la responsabile Grazie. Comunicazione e didattica ambientale per la società Canavesana Servizi. Fate riferimento a loro se volete vedere come hanno implementato il progetto e come stanno andando le cose. Ci fermiamo un attimo, abbiamo le informazioni sul traffico, torniamo tra poco.
Fare.
Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make yourself.
Non va presa invece troppo alla leggera la questione che stiamo per affrontare, e neanche quella che abbiamo affrontato nel corso di tutta questa puntata, a dispetto della musica scelta da Michele La Serra a questo punto della giornata. Proseguiamo infatti con il parlare di RAE, lo facciamo con ERP, diciamo così, ERP, che è un altro dei sistemi collettivi che aderiscono al centro di coordinamento RAE in Italia. Alberto Canni Ferrari è procuratore speciale del Consorzio ERP Italia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, vogliamo affrontare un tema più specificamente legato ai cosiddetti marketplace, cioè le piattaforme sulle quali facciamo molti acquisti, una situazione insomma nella quale noi a volte ci dimentichiamo che possiamo pretendere e ottenere che ciò che di vecchio abbiamo a casa, quando compriamo qualcosa di nuovo, venga ritirato. Voi ci avete lavorato molto, io vorrei intanto fare il punto su questa situazione, Canni Ferrari.
Allora, innanzitutto credo sia utile ricordare a chi ci ascolta quali sono le possibilità per interagire con i marketplace, appunto, nel momento in cui si acquistano delle apparecchiature elettriche elettroniche. È possibile chiedere ritiro uno contro uno di un'apparecchiatura equivalente, quindi il marketplace è tenuto a dare questo servizio. Negli ultimi anni noi ci siamo dedicati a un accordo di programma che aveva avuto l'obiettivo di introdurre una legge di semplificazione che consentisse ai venditori che vendono attraverso le piattaforme online, cioè ricordiamo che queste piattaforme hanno vendite dirette, per cui sono direttamente responsabili di tutte le attività e per le quali devono essere iscritte direttamente a un consorzio e già finanziano l'attività. Stiamo in questo caso parlando di tutti quei venditori di terze parti che utilizzano i marketplace per le loro vendite. Ora qui, essendo molto spesso queste aziende piccole, destrutturate, localizzate anche fuori Europa, era difficile ottemperare, banalmente anche essere a conoscenza delle norme che regolamentano il settore, e quindi perché ancora lo dobbiamo risolvere operativamente, adesso spiego come, è un problema di free riding. Abbiamo quindi
un problema di perdoni che non ho capito
free riding, sì,
che vuol dire?
Di soggetti che non ottemperano alle normative, quindi sono free rider, vanno sul bus ma non pagano il biglietto.
Ho capito, i portoghesi insomma.
I portoghesi, va bene, non saranno tanto contenti i miei colleghi.
No, lo so, ci mancherebbe. No. Vogliamo benissimo i portoghesi,
assolutamente. Non si dice
quelli
così,
veri, intendiamo, ecco.
Sì, ecco, diciamo quelli che non pagano il biglietto. Allora, e quindi cosa abbiamo proposto al Ministero? Innanzitutto abbiamo palesato tutta questa serie di problematiche oggettive che venivano riscontrate sul mercato. Per queste aziende è difficile ottemperare nella maniera standard a quanto previsto dalla normativa, ed è una cosa appunto che dovevamo cercare di superare. Abbiamo quindi proposto, insieme a uno di questi principali marketplace, una soluzione semplificata, e abbiamo anche testato sul campo cosa volesse dire. L'accordo era aperto a tutti i soggetti, a tutti i sistemi collettivi e a tutti i marketplace. Ovviamente essendo uno di loro il promotore, poi diciamo che il fatto si è concluso lì. Abbiamo partecipato solo noi, questo marketplace è un altro sistema collettivo, ma i risultati sono stati significativi. Innanzitutto posso ricordare che
possiamo dire che era Amazon, non è che
possiamo dirlo,
sì,
possiamo dirlo assolutamente, anche perché
se uno non fa la prova con uno grosso, poi va bene, insomma è un po' difficile, ecco, pensare quali possono essere i problemi.
Assolutamente, devo dire che sono stati voglio dire anche coraggiosi nell'andare a proporre qualcosa di innovativo. Il Ministero, devo dire, lo ringrazio ancora oggi, perché hanno avuto l'apertura necessaria per proporre una soluzione che diciamo appunto andasse nella direzione della vera semplificazione, e nel corso dei due anni di accordo di programma, l'accordo è durato di più perché c'è stato un anno di preparazione, due anni operativi e poi un anno per scrivere la normativa in bozza, che poi ha fatto il suo percorso. Però abbiamo raccolto 40.000 tonnellate di RAE che arrivano da un solo marketplace non sono una banalità, considerando che annualmente si raccolgono 350.000 tonnellate di RAR. Quindi l'obiettivo ovviamente è quello di poter offrire, anzi di poter coinvolgere tutti i marketplace attraverso una nuova normativa di semplificazione che ha visto la luce dopo un anno di lavoro attraverso, con il Ministero, attraverso un tavolo dedicato a cui abbiamo partecipato insieme ad Amazon e al Ministero stesso. Questa norma ha visto la luce ed è entrata in vigore il 15 di novembre e entro venerdì scorso, sabato scorso, i sistemi collettivi e i marketplace hanno dovuto sottoscrivere degli accordi. Questi accordi prevedono la possibilità di adottare soluzioni semplificate per coinvolgere tutta questa serie di portoghesi nell'attività, della conformità rispetto a RAR. La cosa molto intelligente è stata quella di lasciare una norma aperta, perché la normativa sui RAI è stata scritta quando, ed è stata rivista quando, i marketplace ancora non rappresentavano una porzione così importante delle vendite, esatto, e non era neanche così solito diciamo comprare online. Poi il mondo è cambiato e sta cambiando, le vendite online rappresentano una porzione molto significativa, e questa nuova legge casca a fagiolo. Sostanzialmente, attraverso un accordo sottoscritto con un sistema collettivo prescelto, i marketplace sono chiamati a offrire una soluzione semplificata per fare in modo che i venditori di terze parti ottemperino a quanto previsto dalla normativa sui RAE. A dire il vero, parlavamo prima di una legge ombrello, non solo sui RAE, su tutti quei prodotti che sono interessati e saranno interessati da una normativa sulla responsabilità estesa del produttore, ovvero tutte quelle normative in cui il produttore deve farsi carico del fine vita.
Quindi
fantastico, quindi prego.
No, quindi fantastico, cioè voglio dire, se riesce a avere queste molteplici funzioni ed risolvere la questione dei portoghesi, siamo tutti assolutamente felici. I numeri sono importanti. Adesso io mi ha detto 40.000
tonnellate, ripeto, solo durante l'accordo di programma.
Appunto, con uno solo.
Per un marketplace.
Esatto, con uno solo. Quindi veramente può essere una famosa miniera, come ci dicevamo. Sì. Che può dare grandissimi frutti, che poi venga adesso tutti questi RAE poi intercettati e come dire processati possono davvero avere un enorme valore sul mercato, ma in generale anche come possibilità di sviluppo industriale, di occupazione. Vedo una serie di ricadute assai positive.
Pensato, anche perché sappiamo molto bene che l'Europa non è tradizionalmente ricca di alcuni materiali che invece si ritrovano nelle apparecchiature elettriche e elettroniche. Pensiamo alle terre rare, diciamo che anche con la faccenda e con la situazione in Ucraina oggi è molto chiaro, no?
Con una serie di crisi che si accendono poi una volta qua, una volta là, esatto, può sicuramente essere una tranquillità in più poter affrontare. Da un punto di vista poi della raccolta, della lavorazione, se riusciamo, oggi abbiamo avuto ospite l'amministratore delegato di BTT, forse voi vi conoscete, Omar Cescut, insomma, se riusciamo a fare queste lavorazioni in Italia, poi la situazione è ancora no? migliore.
Vabbè, senz'altro. Allora, tenga presente che ove sia possibile, tutte le volte che è possibile, noi privilegiamo un'attività di riciclo, non solo raccolta, perché è evidente, e selezione, ma anche di riciclo sul territorio nazionale, perché dobbiamo anche rispettare un principio di territorialità, di vicinanza rispetto al luogo in cui vengono prelevati, raccolti questi rifiuti. Ovviamente dobbiamo sempre ricordare che il contributo dei cittadini, dei consumatori è fondamentale, quindi tutto parte da loro e quindi la loro attenzione nei confronti di un corretto riciclo, non solo dei RAE, di tutte le tipologie di rifiuti, è fondamentale, perché è l'azione che accende la fiammella della speranza, quindi effettivamente parte tutto da lì. Poi ci sono strutture come la nostra, assolutamente pronte, ultra controllate, sapete, siamo vigilati dal Ministero, ultra certificati, che proprio presidiano il processo di raccolta, selezione e riciclo.
L'importante, direi, in conclusione, Alberto Canniferrari, che arrivino da voi, perché tante volte purtroppo abbiamo visto come tanti RAEE sfuggono nel passaggio tra le nostre case e i luoghi di destinazione, e questo è assolutamente da evitare per motivi economici, ecologici, per qualunque, insomma, qualunque rifiuto che esce dal controllo è ovviamente un pericolo.
Assolutamente sì, noi applichiamo processi certificati ed è chiaro che, per esempio, conferire una lavatrice nei rottami ferrosi implica poi il percorso di una filiera che non è ottimizzata per il recupero di tutto ciò che è contenuto all'interno di quel prodotto, e quindi è importante anche nel momento del conferimento assicurarsi e fare la scelta giusta, cioè quello è un RAE e deve essere gestito come un RAE, perché solo in quel modo lì noi possiamo garantire le elevate percentuali di recupero, che peraltro sono anche imposte dalla normativa.
Quindi, e gli elevati benefici che ne derivano.
Assolutamente, tutti i ritorni dal punto di vista ambientale che di sicurezza ed economico.
Io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Alberto Canniferrari, ricordo, è il procuratore speciale del consorzio ERP Italia. Mi devo fermare qui perché c'è GR24, la saluto e la ringrazio, a presto.
Grazie, arrivederci.
GR24.
Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sei strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente. Quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
La novità di DeepSeek R1 è che è un modello di ragionamento, non è solo un modello linguistico, cioè sostanzialmente usando DeepSeek noi possiamo chiedergli: ma fammi vedere il ragionamento che ti porta alla risposta. DeepSeek R1 nelle versioni leggere, che si chiamano distillate, sono i primi modelli che sono di ragionamento piccoli, quindi degli SRM, Small Reasoning Models.
Velvet è un'intelligenza artificiale generativa, quindi un'intelligenza che consente appunto di generare contenuti che abbiamo creato qui in Italia, che è stata addestrata sul supercalcolatore Leonardo di Cineca, con lo scopo di fornire degli strumenti pensati per le imprese, per le organizzazioni, per la pubblica amministrazione, per la sanità.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Fare.
riprendiamo la nostra puntata. Siamo passati attraverso tutte le situazioni e le crisi dei rifiuti, da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Diciamo che questo ci conduce un po' anche alla prossima intervista. Abbiamo in collegamento con noi Mario Tozzi, divulgatore scientifico, notissimo, geologo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Autore di Prove tecniche di estinzione, almeno questo è il titolo dell'ultimo volume, Istruzioni per salvare il salvabile. L'editore è Touring Club Italiano. Ci fa molto piacere parlare di questo volume e di parlare anche con lei un po' dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. C'è un capitolo in particolare che parla dei rifiuti e di come siamo ancora indietro nella gestione dei rifiuti. Rifiuti che aumentano, tra l'altro, Tozzi, quindi la questione non può che peggiorare. Adesso pensiamo ai RAE, pensiamo solo a quanti sono in più rispetto a 10, 20, 30 anni fa.
Quella dei rifiuti è una questione cruciale per diverse ragioni. Una culturale: siamo l'unica specie che produce rifiuti che non possono essere riciclati naturalmente dal pianeta, e questo naturalmente porta a un incremento di questi numeri e spesso anche a un danno che deriva dall'accumulo di queste sostanze. La seconda è che non abbiamo materie prime infinite per tutti e per ogni cosa. Dunque, se non ricicliamo, certi materiali, certi strumenti, certi apparecchi, certi oggetti, rischiamo di non averli più. Quindi, da questo doppio punto di vista, il primo comandamento dovrebbe essere produrre meno rifiuti. Il secondo dovrebbe essere recuperare, riciclare, restaurare, riparare. Cosa che facciamo sempre meno,
anche se ci sono dei lodevoli tentativi in giro, ma davvero la quantità è tanta e tale, e tra l'altro, a parte i RAE, ma insomma i rifiuti sono di tutti i tipi, e quindi è onestamente difficilissimo. Deve partire da un comportamento individuale, insomma, la riduzione dei rifiuti. Io cito l'epilogo del libro, però, per riprendere un po' le sue parole: il nostro tempo è segnato dall'ineguale distribuzione delle risorse. Il 20% della popolazione consuma il 75%, qui in caso nominato è quello dell'energia, perpetuando un modello di sfruttamento che ricorda la mentalità del cowboy, cioè finiamole tutte e me le tengo io, tutto mio. Non riusciamo a cambiare questa mentalità, Mario Tozzi, è difficilissimo sfondare.
Ah, non solo non riusciamo a cambiarla, ma mi sembra che i nuovi fatti politici mondiali ci dicano che andiamo verso quella, una sottolineatura robusta e sovrana di questo modo di fare. Insomma, il cowboy era un modello che andava benissimo, no? Tu avevi una terra sconfinata, risorse sconfinate, andavi in giro col tuo cavallo, con una mucca trainata, un allevamento, con un fucile, prendevi quello che ti pareva, buttavi quello che ti pareva e andavi poi da un'altra parte. E questo funziona su un mondo dalle risorse illimitate e dove non ci sono gli indiani, che magari pretendono che quel posto, come storia, non fosse prima loro. Ecco, è un po' questo. Quindi quel modello funziona solo se tu sei il più forte di tutti e imponi con la forza il tuo modello a tutti gli altri. Lo vediamo nelle comparazioni, no? Se tu vedi, se parliamo per un attimo di clima, no? Se tu vedi quanto emette un cittadino statunitense, lui emette circa 14-15 tonnellate di anidride carbonica all'anno, il singolo cittadino. Un singolo italiano 7, un singolo indiano 3, un africano mezza tonnellata. E chi è che dovrebbe cambiare il proprio stile di vita? Quello che invece non lo vuole cambiare per niente.
È però il modello che viene diffuso anche al singolo africano è che deve diventare come l'americano. Questo,
appunto,
mi sembra il dramma
assoluto. Stringente. Appunto, il punto è esattamente questo: siamo sempre di più, vogliamo sempre di più, ci promettono che potremo avere tutti come quelli che ci hanno di più, ma questa è un'impossibilità fisica, prima che politica o sociale, su un mondo che per definizione ha le risorse limitate.
Eh sì, il mondo è sicuramente, ed è anche, diciamo, si potrebbero anche definire, ecco, queste risorse limitate. Il problema è che non lo facciamo, non viene fatto, proprio perché ci sono molte altre, diciamo, interessi dietro, anche tante buone idee. Penso anche al tema delle rinnovabili, che affronteremo nella puntata di domani. Diventano poi delle attività di business che non vanno a vantaggio né del pianeta né delle comunità, cioè si vuole comunque far crescere tutto in maniera spropositata.
Questo è sempre vero, Per quanto riguarda le rinnovabili, naturalmente c'è da dire che hanno un grande vantaggio, che il combustibile non c'è, cioè il sole o il vento, e che sono completamente reversibili, nel senso che adesso anche con le tecniche nuove di riciclaggio, diciamo, se tu volendo trovassi domani la fonte X di energia, potresti benissimo riconvertire tutto. Naturalmente c'è sempre un business dietro, ma io su questo ormai mi sono arreso, nel senso che la nuova tecnologia soppianterà la vecchia solo quando converrà di più. Purtroppo nel mezzo ci rimaniamo anche noi, che vorremmo magari che fosse un vantaggio, diciamo, sociale, eccetera. Ma prima di declinare le nuove rinnovabili o le rinnovabili, prima di declinare un eventuale nucleare, noi abbiamo un dovere: risparmiare, perché l'energia è un prodotto sofisticato, soprattutto l'energia elettrica, e essere più efficienti. Se non declini questi due comandamenti qui, è molto difficile che il resto divenga conveniente. Invece noi che vogliamo un mondo in cui consumiamo ancora di più, ma questo non va bene.
No, che non va bene, no, che non va bene, però è sempre più difficile contrastarlo. Ciò non toglie che il volume non solo, come dire, valuti l'attuale stato delle cose, ma dia anche delle indicazioni di rinnovamento possibili, con molta concretezza, devo dire, con una certa anche arguzia, perché cerca di dà anche delle belle stoccate divertenti. Adesso io non voglio andare a spigolare troppo, perché altrimenti poi magari togliamo la voglia di andarsela a cercare. Ma insomma, anche le questioni che vengono affrontate sul nucleare e le battute di conseguenti sono assai ben poste. Però ecco, la prima parte del lavoro che va fatto è quella che stiamo forse facendo insieme, che è quella di riflettete su quello che avete, quello che potete cambiare nelle vostre vite, e forse anche non lasciamoci abbindolare da sogni troppo grandi e troppo distanti, forse possiamo dire così, Mario Tozzi?
Un po' è questo, nel senso, dove l'abbiamo spostata questa asticella? Quando diventa troppo elevata per tutti, ma buona solo per pochissimi, che sono quelli che concentrano le ricchezze, che consumano più energia, più risorse, vuol dire che non stai portando avanti tutti i sapiens come se fossero, perché lo sono, fratelli, ma come se una parte dovesse pagare il prezzo del benessere dell'altra. Faccio un esempio sciocco, ma insomma, se tutti quanti gli indiani domani volessero consumare il pesce che consumano oggi i giapponesi, no? Metti che si stufano del pollo tandoori e vogliono il sushi. Solo per loro ci vorrebbero 70-80 milioni di tonnellate di pescato all'anno, ma al mondo se ne pescano 120 quando va bene. Cioè già oggi, se qualcuno reclamasse la sua parte, non ce ne sarebbe già più per tutti. Noi possiamo prenderci una fetta più grossa perché gli altri non la reclamano, o noi impediamo che la reclamino, o impediamo l'accesso a quelle fonti. Non è un mondo giusto sicuramente questo.
Però è quello che si profila se non cambiamo lo stile. Mario Tozzi, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a risentirci presto. E ricordo,
grazie a voi,
Prove tecniche di estinzione, istruzioni per salvare il salvabile, editore Turing. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea a questo punto come di consueto alle storie dal sociale di Cristina Carpinelli. A tra poco.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Un basso, una tegliara, un'ecobatteria sono solo alcuni degli strumenti usati dai Manzella Quartet, una formazione instabile, come la definiscono loro. Strumenti creati utilizzando materiale di recupero, il bidon basso e l'ecobatteria sono abbastanza intuibili. La tegliara è una specie di chitarra realizzata sfruttando una teglia, e così via. Un progetto, quello dei Manzella Quartet, per parlare dunque di sostenibilità, ma anche di inclusività. La band è infatti formata da persone con e senza disabilità, come ci spiega Chiara.
Sono ufficialmente nel gruppo dal 2019. Il mio ingresso nella band in realtà è stato un caso. Loro avevano una formazione differente e, essendo rimasti senza cantanti, avevano bisogno di qualcuno e quindi sono entrata, diciamo, per caso. Il mio discorso dell'inclusività per quanto riguarda me è una cosa che mi tocca dire in prima persona, perché sono io disabile, per cui per me a maggior ragione il loro modo di suonare è un'inclusione già di suo, nel senso che comunque con la disabilità hai comunque modo di poter gestire una cosa di questo genere, che comunque è importante, è impegnativa, perché comunque non è una cosa semplice. Però ecco, la cosa che mi ha fatto piacere comunque è vedere il fatto che si può fare anche questo, ecco.
E forse questo è il messaggio più importante, no? Perché noi vediamo poco nella musica, nel cinema, in televisione, ovunque, persone con disabilità, appunto, che si cimentano, che a cui viene data la possibilità di avere spazio.
Sì, il fatto del disabile in generale a livello in questo campo non è una cosa così diffusa e così scontata. È una vita, è un qualcosa che comunque puoi fare. La cosa poi bella che a me piace tanto del gruppo è che comunque c'è un coinvolgimento del pubblico che spesso e volentieri è comunque fatto da bambini. Hai comunque uno scambio con la gente che ti ascolta, che non è comunque scontato neanche quello.
Il tema dell'inclusione e dell'attenzione al pianeta si sposano in modo armonioso nel messaggio che questa band bergamasca sta portando in giro per l'Italia, un'idea che parte da un progetto più ampio gestito a livello di associazione.
Io mi chiamo Alberto Di Monaco, sono rappresentante legale e presidente di Archis APS. Archis nasce nel 2013 e si occupa principalmente di inclusione sociale attraverso attività espressive artistiche, quali la musica, il teatro di narrazione, la creatività in senso generale, e prestiamo tanta attenzione all'ecologia, all'ambiente, all'educazione ambientale e territoriale, e abbiamo come principio il fatto di essere portatori e catalizzatori di reti di idee. In modo particolare sono progetti di inclusione sia di persone normodotate sia di persone con anche piccole disabilità. Noi come statuto abbiamo proprio il fatto di voler privilegiare la poetica del fare, del fare insieme.
Io sono Giovanni Sessa e ho creato questa band di pazzi scatenati. Sono anche il vicepresidente di Archis, quindi mi occupo di tutte e due le cose. Come è nata questa idea? L'idea è nata quasi per caso. Io mi sono ritrovato a costruire uno strumento molto strano, fatto con un bidone, una riloga delle tende e una corda per stendere i panni. E visto che tutta la gente era incuriosita da questo strumento, ho pensato, ma se noi avessimo una band dove gli strumenti non ci sono, ma utilizziamo tutto quello che troviamo, che cosa verrà fuori? All'inizio non pensavo neanche che suonasse, e invece ci siamo accorti che è fantastico e funziona tutto alla grande, e quindi va bene così.
E come fate a parlare di inclusione, quindi anche di disabilità, di fragilità, facendo musica?
È abbastanza semplice, perché tramite Archis facciamo o dei laboratori dove io insegno ai bambini, anzi prima mostro ai bambini i nostri strumenti e poi do la possibilità a loro di rifarli.
All'interno di questa idea di costruzione di una rete, di una nuova società civile, si inserisce dunque il progetto dei Manzella Quartet.
Sono Simone, sono nella band da 16 anni, quando avevo praticamente 17 anni ho avuto questo incontro con Giovanni dopo un mio concerto, e io già suonavo in un gruppo dove suonavamo bidoni, oggetti un po' così, un po' strani, e lui appena mi ha visto ha detto: ho il lavoro giusto per te, vuoi venire con noi? Abbiamo una serie di concerti quest'estate, ma il batterista ci ha lasciato. Allora ho detto sì, bene, lanciamoci. Gli aspetti, diciamo, che mi hanno spinto ad unirmi al gruppo sostanzialmente sono, primo fra tutti, un aspetto di cui abbiamo già parlato più volte, quello della sostenibilità, perché per me è sempre stato un tema molto importante. Altro aspetto secondo me molto importante che mi ha spinto, diciamo, e che mi spinge tuttora ad andare avanti con questo progetto sempre di più, il fatto che di fatto suonando con strumenti costruiti con oggetti d'uso comune, quindi con davvero qualsiasi cosa si possa trovare sotto mano, in qualche modo andiamo anche a dimostrare che per fare musica musica non serve avere nulla, cioè possiamo usare qualsiasi cosa ci capiti sotto mano, basta avere l'idea, l'ispirazione e la voglia di mettersi insieme, in compagnia, a fare un po' divertirsi, ecco.
E mi chiamo Ilaria, sono la seconda cantante, facciamo cori, prime voci, ci alterniamo. Quando mi è stato detto vuoi entrare nel gruppo, ho accolto subito l'occasione, perché mi è sembrata un'esperienza fuori dal normale e ho detto sì, proviamo, buttiamoci.
Sono Gabriele Bodini e anch'io da 2 anni sono nella band insieme a Ilaria, perché è la mia ragazza, e mi ha coinvolto lei indirettamente e faccio parte ormai da questo progetto, come si dice, mani e piedi, soprattutto mani, perché il mio ruolo è quello di sistemare tutto quello che costruiamo che non funziona, mettere insieme gli strumenti, mettere insieme il palco, cavetteria, microfoni, insomma sono un po' il tecnico del gruppo e suono anche.
E diciamo che potrebbe anche essere in qualche modo uno sguardo un po' esterno a volte, no? Visto che magari devi risolvere cose più... che sensazione ti dà appunto questo progetto? Cioè che cosa pensi tu di questo progetto?
Ma a me piace moltissimo, è quello che cercavo da un sacco di tempo, perché posso proprio fare quello che mi interessa di più, quindi costruire gli strumenti, suonare e rendermi disponibile, cioè mi sento io stesso magari uno strumento proprio per realizzare un qualcosa che difficilmente qualcun altro si impegnerebbe per farlo, ma perché credo nel progetto. Soprattutto è veramente bello stare in questo gruppo, perché è proprio fatto di persone con qualità, con spessore, partire da Chiara con la sua storia sicuramente e
facciamo vedere quello che non esiste.
dopo chiama l'ambulanza.
Dopo chiama l'ambulanza.
Vabbè, questo esiste, dai.
No. Questo non esiste. Allora, questo è uno degli ultimi strumenti che è stato realizzato appunto da me, da mio papà e da Roberto Pinna, che saluto. E questo, come noi vediamo, ma ovviamente a casa non lo vedono, però magari lo riconoscono. Questa è una padella. È una padella che io ho accuratamente bruciato con le verdure dentro e l'ho trasformata in uno strumento musicale che richiama il chitarlele, cioè una piccola chitarra di scala corta con appunto pezzi di riciclo, anche questo il manico è ottenuto da una chitarra giocattolo e insomma comunque è un... Dobbiamo accordarla perché ha preso freddo, però è uno strumento effettivo, funzionante ed è unico, e sicuramente domani tutti inizieranno a smontare le padelle a casa dopo oggi e lo faranno anche loro.
Invece questo che cos'è?
Quello è una schiscetta.
Questo l'ha fatto Giovanni.
Lo
facciamo spiegare a lui.
Beh, ovviamente l'ha riadattato lui, perché poi si era anche rotto. Questa qui è una schiscetta. Praticamente questa è una schiscetta, quella che portavano gli operai al lavoro per poter mangiare, a cui è stato applicato un pezzo di legno e una specie di manico di ukulele. Però già ci serviva già da un po' di tempo, praticamente credo almeno 5 anni abbiamo suonato con questo strumento.
Ma cos'è
quello? Quello lì è il fagiolofono.
Questo è stato battezzato fagiolofono, ovvero una scatola di fagioli, una corda di chitarra usata, una bacchetta di alluminio e un corpo stile chitarra elettrica. Come funziona? Insomma, facendo vibrare la corda, ovviamente trasmette sul fondo della scatola dei fagioli e amplificato il suono è questo poi.
Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast e sul sito di Radio 24. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio Silvia Bandelloni, Michele La Serra in redazione, Michele in assistenza, Carlo Salvatore in regia. Ci ritroviamo puntuali domani. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto.